6 di sera magazine.
Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Domani, 18 maggio, si celebra la giornata internazionale dei musei. I musei della Svizzera invitano il pubblico per tutto il mese di maggio a scoprire la diversità del paesaggio museale. L'obiettivo principale di questa giornata è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sul fatto che i musei sono uno strumento importante per lo scambio culturale, l'arricchimento delle culture e lo sviluppo della comprensione reciproca, della cooperazione e della pace tra i popoli. Noi oggi vi presenteremo tra poco due mostre organizzate dal Museo Etnografico della Valle di Muggio. Poi parleremo di Paesaggi Possibili, una rassegna di drammaturgia contemporanea al LAC di Lugano fino al 10 giugno. Infine, dal Big Bang al pianeta Terra, la nascita degli elementi, è il tema di una conferenza che si terrà alla Biblioteca Cantonale di Lugano. Il Museo Etnografico della Valle di Muggio a Cabbio, presso Casa Cantoni, inaugura oggi due mostre intitolate Microcosmi dell'infanzia in Valle di Muggio e Giovanni Luisoni, Valle di Muggio, la valle più a sud della Svizzera. Due mostre che si potranno visitare fino al 9 novembre. Ecco, con noi c'è il curatore di queste mostre, Marc Bertogliati. Io direi partiamo dalla prima, Microcosmi dell'infanzia in Valle di Muggio.
È una mostra che parte intanto da un progetto di lungo termine legato alla raccolta di documenti orali e di interviste a anziani della regione che stiamo portando avanti e che porteremo avanti e proseguiremo anche nei prossimi anni, che è uno dei compiti, se vogliamo, dei musei etnografici, quello di conservare le tradizioni, la memoria e la storia delle nostre regioni, del nostro territorio. E poi parte da una tesi di Eleonora Mora che si era concentrata sull'infanzia di ieri. Partendo da questi spunti abbiamo ricostruito i microcosmi dell'infanzia, cioè quelli che erano i riferimenti di persone nate nella prima metà del Novecento e che sono tuttora viventi e che conservano queste testimonianze del loro anni della gioventù, cercando di portare una riflessione, un confronto con l'infanzia di oggi.
Ecco, concretamente che cosa c'è esposto?
Concretamente abbiamo dei pannelli che traggono spunto da queste interviste, quindi in cui sono riportati alcuni estratti delle interviste in modo anonimo, dei testi di approfondimento, delle immagini e una selezione di oggetti della nostra collezione si soffermano su alcuni argomenti ricorrenti in queste interviste, che spaziano dall'alimentazione alla scuola, al legame col territorio, il legame col lavoro e la mobilità, per esempio, e le feste, le celebrazioni. Quindi tematiche molto disparate e che hanno tutti degli elementi e degli spunti che ci portano a capire come è cambiato il rapporto col territorio e come è cambiata la società negli ultimi, direi, 100 anni, perché gli intervistati più anziani hanno 100 e più anni.
Ecco, parallelamente c'è anche la mostra di Giovanni Luisoni, Valle di Muggio, la valle più a sud della Svizzera. È una mostra fotografica.
Esatto, appunto la mostra di cui parlavo prima, Microcosmi dell'infanzia, in realtà contiene anche una sezione fotografica con 26 fotografie e scatti tratti dai lavori di Giovanni Luisoni, quindi curata da Giovanni. Però a questa mostra che presenta Casa Cantoni si affianca una mostra più cospicua che ripercorre 50 anni di incursioni di Giovanni Luisoni nel territorio della valle, e questa è rappresentata nella ex scuola che è proprio di fronte a Casa Cantoni, e qui c'è un legame degli scorci del territorio e sui personaggi e sulle persone che le situazioni che Giovanni ha incontrato in questi 50 anni, vamo a dire lui a passo d'uomo, che è un po' anche il titolo di una mostra che si è appena conclusa a Corsoneso, all'Archivio Donetta, e che noi riproponiamo partendo da 42 immagini, quindi ampliando addirittura questa selezione iniziale, e che ruota attorno a una pubblicazione, una sorta di catalogo che ha questo appunto il nome Valli di Mugio, la valle più a sud della Svizzera.
La storia di una valle e della sua identità in una chiave molto personale dell'autore.
Certamente, appunto, è proprio lo sguardo del fotografo, ma di un fotografo particolare che ama profondamente il territorio. Lo percorre prevalentemente a piedi, catturando situazioni, momenti e anche luci e ombre di una valle all'interno di un contesto fatto di villaggi, fatto di montagne, in cui si lavora, si vive e si respira questa dimensione anche transfrontaliera, e per cui uno sguardo davvero personalissimo, ma che in realtà testimonia un po' l'essenza di questo territorio.
Fino al 10 giugno la drammaturgia contemporanea è protagonista all'HAC di Lugano con la prima edizione di Paesaggi possibili, una rassegna che presenta 5 spettacoli di ispirazione e temi diversi, accomunati dalla qualità della scrittura scenica. Ne parliamo con Carmelo Rifici, direttore artistico Arti Performative dell'HAC.
È una rassegna che io ho molto voluto all'HAC, perché da un paio di anni a questa parte proprio il nostro pubblico è cambiato in maniera esponenziale, soprattutto da quando abbiamo deciso di cambiare il nostro tipo di abbonamento. Prima avevamo un abbonamento classico a 12 spettacoli in prosa, era il solito abbonamento che hanno tutti i teatri, e noi abbiamo voluto fare una piccola rivoluzione cambiando il nostro abbonamento, facendolo diventare una tessera, una membership, e permettendo al pubblico di poter avere, come dire, un accesso molto, molto aperto all'interno della nostra stagione. Quindi è un abbonamento che permette di guardare tutto. E questo ha cambiato proprio la fisionomica dell'HAC, ha cambiato il tipo di pubblico che una volta era, come dire, più a compartimenti stagni, in qualche maniera il pubblico più adulto andava a guardare un teatro più classico, il pubblico più giovane era più divertito davanti a un teatro innovativo, tecnologico, contemporaneo. Questo nuovo abbonamento cambia proprio le prospettive, le ha cambiate, il pubblico si è mescolato, il pubblico è più curioso, e però ci siamo presi anche, come dire, a un certo punto del tempo per fare una riflessione, no? Il pubblico che non era avvezzo, non era abituato a guardare, o almeno con una certa frequenza, il teatro contemporaneo, adesso all'HAC si trovano soltanto a guardarlo, ma anche a esserne incuriosito e stimolato. Bisogna aiutare questo tipo di spettatore ad avere più strumenti.
Ad avvicinarsi.
Ad avvicinarsi. Quindi la migliore cosa per avvicinarsi a una novità è quella di creare una rassegna o un festival. È il momento migliore dove il pubblico può prendersi del tempo per poter seguire a tempo ravvicinato, perché chiaramente gli spettacoli non sono uno al mese, ma magari sono due, tre alla settimana, la possibilità di vedere e toccare con mano le proprie, come dire, un vero e proprio cambiamento in atto come quello della drammaturgia contemporanea. Accanto a questa rassegna di spettacoli abbiamo messo un progetto molto interessante di sguardo critico insieme a Graziano Graziani, che è un importante critico teatrale e giornalista italiano, che accompagna non soltanto un numero di ragazzi, di giovani ragazzi, ma anche un numero piuttosto importante di pubblico più grande, più abituato al teatro classico, a indagare, scoprire, guardare, parlare di teatro contemporaneo. E poi, insieme a questo, diciamo, a questi due momenti, c'è un terzo momento legato sempre alla drammaturgia contemporanea, diretto e creato da Alan Altenfeld, che è un artista del territorio del Ticino, che ha creato da un paio di anni a questa parte un progetto di, proprio di scrittura della drammaturgia contemporanea svizzero, cioè quindi di rapporti tra la Svizzera francese, la Svizzera tedesca e la Svizzera italiana, creando una, all'inizio un progetto che si chiamava Luminanza di qualche anno fa, che era proprio una vera e propria scuola, un laboratorio di scrittura dove venivano scelti dei giovani scrittori ticinesi a immaginare che tipo di scrittura scenica contemporanea possa servire al nostro territorio, per poi metterli in legame con una generazione di giovani scrittrici e scrittori invece appunto di oltre Gottardo.
Direttore, mi scusi, la rassegna si chiama Prismi.
La rassegna si chiama Prismi, sì.
E pone delle domande. Quali sono le nuove voci del teatro svizzero? Quali sono i temi esplorati? C'è un filo conduttore che li, diciamo, accomuna? Differenze culturali e linguistiche?
In effetti queste sono le grandi domande, no? Che ci si pone in un territorio, come dire, piccolo ma così variegato come la Svizzera, no? Che in realtà è un osservatorio della comunità europea, no? In piccolo, perché ci si domanda sia a livello svizzero ma anche a livello europeo se esista veramente una drammaturgia del contemporaneo, o esistono varie drammaturgie del contemporaneo a dipendenza della provenienza linguistica, della provenienza culturale, della, come dire, della ricchezza o della meno ricchezza di un paese. Cioè tutto questo crea una varietà di drammaturgie. La Svizzera è un osservatorio ideale per questo, perché in un territorio appunto piccolo come il nostro c'è da domandarsi se potrà mai esistere una drammaturgia elvetica. Beh, dagli ultimi risultati, da appunto questi anni di Luminanza e da questo primo tentativo con Prismi, secondo me la cosa interessante è quella che possiamo, come, arrivare a dire, è che non esiste un tipo di drammaturgia appunto svizzera, elvetica, o comunque che unisce temi e strutture linguistiche che in qualche maniera ci possa, come dire, possa far assomigliare. Però esiste non solo una complementarietà, ma anche proprio un dialogo delle differenze. Forse questa è la cosa più interessante del progetto. Cioè, non tanto vedere nella unità o nella assomiglianza la virtù della drammaturgia contemporanea, ma proprio nella distanza, proprio perché distanza e differenza creano anche complessità, e complessità crea comunque più domanda, più interrogativo rispetto a quello che oggi è l'essere umano, perché appunto un ragazzo, una ragazza che si occupa di una scrittura che, come dire, che parla a un pubblico di Zurigo, non molto probabilmente dovrà cambiare dal proprio punto di vista, la propria attitudine, se deve scrivere per un pubblico ticinese. Cambiare la propria attitudine significa non abdicare a se stessi o alle esigenze del teatro contemporaneo, significa osservare, che è proprio la grande, è proprio il tema portante della drammaturgia. La drammaturgia è soprattutto un'osservazione dell'umano.
Direttore, brevemente, riusciamo a lanciare il prossimo appuntamento?
Il prossimo appuntamento sarà martedì sera all'HAC, avremo lo spettacolo Alcune cose da mettere in ordine di Rubidori Mannschaft con la bravissima Roberta Bosetti. È uno spettacolo che parla di memoria, e c'è uno smarrimento della memoria da parte di una donna, di un artista, che si trova a fare i conti di cosa significa perdere la memoria. Non è soltanto un problema appunto del contingente, non si occupa soltanto del problema del contingente, ma il personaggio di Roberta prova proprio a fare proprio una, come dire, una disquisizione filosofica: che cosa significa la mancanza di memoria, che oggi, no, nella nostra quotidianità ma anche nell'attualità, cosa percepiamo, no, come mancanza di memoria. È un problema soltanto personale, è un problema collettivo, è un problema di una società, è un problema di dimenticanza. Ecco, tutte queste come dire, istanze vengono portate in maniera, devo dire, molto esemplare in una struttura ben costruita da Rubidori e magistralmente recitata da Roberta Bosetti.
Da Dal Big Bang al pianeta Terra, la nascita degli elementi è il titolo di una conferenza che si tiene lunedì 19 maggio alla Biblioteca Cantonale di Lugano. Relatore della serata Marco Bersanelli, che è professore ordinario di astronomia e astrofisica all'Università degli Studi di Milano. Un pianeta come il nostro, granello piccolissimo nell'universo, esiste grazie alle proprietà particolari di diversi elementi chimici che lo compongono. Alcuni di questi sono anche i mattoni fondamentali che hanno reso possibile la comparsa e l'evoluzione di organismi viventi sulla Terra e forse anche altrove. Professor Marco Bersanelli, ma da dove vengono quei mattoni?
Diciamo che rispondere a questa domanda ci porta a considerare niente meno che l'intera storia dell'universo. Questo è un fatto notevole in se stesso, no? Perché quello che oggi abbiamo capito è che gli elementi fondamentali che costituiscono la complessità e quindi anche tutto il substrato della chimica e della biologia di cui noi stessi siamo parte, provengono da una storia che si misura in miliardi di anni e che riguarda proprio l'evoluzione e tutto il ciclo stellare. In altre parole, quando noi osserviamo il cielo e vediamo le stelle o sentiamo il calore della luce del sole, ecco, questa energia luminosa è prodotta nel cuore delle stelle, dove le temperature arrivano a milioni o decine di milioni di gradi, e in quel fenomeno straordinario che è la fusione termonucleare, che mette in gioco tutte e quattro le forze fondamentali della natura, e questa fusione di nuclei leggeri in nuclei più pesanti produce l'energia appunto che fa brillare le stelle. E questo è un fenomeno che mantiene in equilibrio le stelle appunto per tempi lunghissimi. Nello stesso tempo questa lenta e regolare produzione di nuclei più pesanti da nuclei più leggeri è proprio il fenomeno attraverso il quale si sono formati il carbonio, l'ossigeno, l'azoto, tutti gli elementi che formano il nostro pianeta e il nostro stesso corpo. È interessantissimo vedere come le stelle appunto producono questi elementi mentre producono quell'energia che per noi è vitale. Quindi possiamo dire letteralmente che siamo doppiamente grati alle stelle, se vogliamo dire, no? Da una parte abbiamo una stella come il Sole che ci dà tutta l'energia per poter vivere sul nostro pianeta, e dall'altra sono ancora le stelle che hanno formato niente meno che la materia stessa di cui noi siamo fatti, e dunque possiamo dire letteralmente siamo polvere di stelle, ecco, possiamo usare anche questa immagine. Poi uno può domandarsi, ma come fanno questi elementi più pesanti, appunto proponiamo il carbonio di cui sono fatte le nostre mani, i nostri occhi, i nostri muscoli, come ha fatto dal centro di una stella dove si sono formati questi elementi a finire qui sul nostro pianeta, a formare quindi il nostro pianeta stesso? E qui c'è di nuovo un gioco di prestigio della natura, per cui le stelle più massicce soprattutto, quelle che hanno una massa circa al di sopra di 8 volte la massa del Sole, alla fine della loro vita esplodono, cioè hanno una conclusione diciamo pirotecnica, ma di quelle serie, proprio una stella intera che esplode e rilascia quindi nello spazio interstellare quegli elementi pesanti che incominciano a diciamo riaggregarsi, a formare altre stelle intorno alle quali si possono formare pianeti, come è accaduto nel nostro sistema solare, e noi tutti nel nostro sistema solare, quindi anche qui sulla Terra, quindi ereditiamo questi elementi
che diciamo più pesanti, da generazione di stelle che hanno completato il loro ciclo vitale miliardi di anni fa. E quindi è proprio, siamo dentro, diciamo, questo grande percorso che coinvolge l'intera storia dell'universo.
Ecco, una domanda, professore. Quando si parla di supernova, che cos'è?
Sì, questa è proprio l'esplosione di cui stavo parlando, cioè la supernova, o meglio, diciamo, ecco. In realtà ci sono due tipi di supernove, cioè sono due modi in cui le stelle possono arrivare a un'esplosione catastrofica, e quindi sono due classi diverse di supernove. Quelle che stavamo descrivendo prima per stelle massicce, che alla fine della loro vita esplodono, ecco, queste sono proprio quelle grazie alle quali, no, la gran parte degli elementi pesanti di cui noi godiamo, ecco, diciamo, qui sul nostro pianeta e nella stessa corporalità, diciamo, sono loro che ce li hanno dati.
Siamo arrivati al termine di questa puntata, appuntamento a domani. Domani vi presenteremo un libro illustrato per bambini e adolescenti che si intitola Il re dal lobo spezzato. Grazie per averci seguiti, a domani.